Un buongiorno alle ascoltatrici e ascoltatori di Gemini Network e di Radio Città Aperta. Siamo a Press Corner del 4 febbraio del 2021. Apriamo la puntata di oggi con la puntata è molto brasiliano, la puntata di oggi con un articolo del Post, la pratica radicale di Hong Kong per tracciare i positivi. Negli ultimi 10 giorni le autorità di Hong Kong hanno iniziato a isolare interi quartieri residenziali per contenere l'epidemia da coronavirus e tracciare i possibili contagiati. La pratica prevede che la polizia isoli l'area individuata con un nastro all'improvviso e obblighi le persone che si trovano al suo interno a sottoporsi al test per verificare la positività al coronavirus. La multa per chi non fa il test è di 5.000 dollari di Hong Kong, circa 500 euro. Martedì il governo ha aggiunto che la polizia potrà entrare negli appartamenti se pensa che ci sia qualcuno dentro e gli occupanti potranno essere portati via con la forza. La nuova pratica della polizia è stata molto criticata, sia per la preoccupazione generata nella popolazione, sia per i costi. Finora, inoltre, i risultati sono stati molto modesti. A fronte di più di 10.000 persone testate, i positivi sono stati poco più di una decina. Finora le operazioni sono state compiute principalmente in quartieri densamente popolati, che ospitano vecchi edifici spesso sovraffollati. I blocchi sono durati 1 o 2 giorni, durante i quali i residenti sono stati obbligati a sottoporsi ai test nelle strutture provvisorie appositamente allestite. Secondo il Guardian, questi test a tappeto hanno diviso la popolazione fra chi li ha ritenuti non necessari, anzi un disastro, e chi invece ha detto di sentirsi tranquillizzato dal fatto che venivano ricercati possibili nuovi contagiati. Come ha detto James Trower, capo dell'unità di modelli epidemiologici della Monash University dell'Australia, la nuova pratica adottata dalle autorità di Hong Kong ha efficacia limitata, visto che isolando un blocco ed effettuando i test si ottiene un'istantanea di chi è contagioso in quel momento, ma poi c'è un periodo di incubazione che è di solito 3 o 4 giorni, ma può durare fino a 14. A Hong Kong, dall'inizio dell'epidemia, sono stati accertati 10.531 casi di coronavirus e 184 morti su una popolazione di 7 milioni e mezzo di abitanti. Hong Kong sta affrontando quella che alcuni chiamano la quarta ondata di contagi da coronavirus dopo quelle di marzo, luglio e novembre 2020. Fino ad allora non sono stati imposti rigidi lockdown e sono state preferite misure più morbide come chiusure alternate e distanziamento fisico. Nonostante la diminuzione dei nuovi casi giornalieri dal 25 gennaio, il governo ha optato per un numero sempre maggiore di operazioni di isolamento e di tracciamento forzato. Questo era un aggiornamento sul post raccontando quello che stanno facendo a Hong Kong per tracciare i positivi. Fa davvero impressione, cioè più che una notizia sul coronavirus, possiamo dire che è una notizia su come, questa è una cosa di cui abbiamo parlato fin dall'inizio dell'epidemia, su come i governi usano la pandemia, l'epidemia per misure autoritarie in diversi paesi. Tutto è valido per la sanità collettiva. Insomma, Foucault avrebbe qualcosa da dire. Torniamo invece al bel paese, bello bello, su Internazionale, un articolo di Alessandro Calvi sul fallimento della classe politica italiana. Non c'erano notizie molto ottimiste oggi. I contenuti si era detto, ma poi erano poltrone, o almeno sulle poltrone tutto è precipitato. Così, mentre la pandemia si diffonde e la crisi economico-sociale si allarga, è fallito il mandato esplorativo del presidente della Camera Roberto Fico. E adesso al paese non resta che attaccarsi all'ex presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, sempre che si trovi una maggioranza parlamentare. Sullo sfondo restano le elezioni anticipate. È questo, almeno per il momento, il prodotto della deriva nella quale Italia Viva ha precipitato la maggioranza parlamentare, mentre il Movimento 5 Stelle si disfaceva a causa delle troppe contraddizioni e il Partito Democratico era ridotto all'irrilevanza, offrendo di sé uno spettacolo tragico, come anche nei suoi ultimi giorni a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il giornalista Filippo Ceccarelli ha scritto di mediocri beghe di questa pur spaventosa crisi di governo. E in effetti quella alla quale gli italiani hanno assistito è stata una messa in scena politicamente indecorosa. Un teatro che, sebbene con coloriture meno farsesche, va avanti almeno dal giorno in cui a una maggioranza di destra se n'è sostituita una di centrosinistra guidata dallo stesso Presidente del Consiglio, senza che di ciò fosse data ragione politica sufficiente, se non quella di impedire alla destra di tornare a governare per mezzo di nuove elezioni. Era evidente già da allora che il rischio che si stavano assumendo il Movimento 5 Stelle e il PD era troppo grande per le loro spalle, così fragili politicamente. Ciò che è accaduto nei mesi successivi non ha fatto altro che confermarlo, con una progressione che ha raggiunto l'acme in queste ultime settimane. La rottura c'è stata quando le difficoltà nella maggioranza si sono ridotte a uno scontro personale tra Conte e Matteo Renzi. Un conflitto che ha avuto per oggetto pressoché esclusivo il potere. La politica è rimasta invece quasi del tutto assente dalla scena, come capita ormai da molto tempo. Nell'ossessione tattica che ha divorato ogni altra cosa, molte sgrammaticature si sono inevitabilmente accumulate e hanno prodotto un clima di generale incoerenza e qualche scorrettezza. L'instabilità della maggioranza è infine sfociata in un dibattito parlamentare che, nonostante la fiducia strappata da Conte, non ha avuto un esito politicamente stabile. E infatti, pochi giorni dopo, il Presidente del Consiglio non è rimasto altro da fare che salire al Quirinale con le dimissioni in tasca. Ciò che però è successo nei giorni successivi ha addirittura dell'incredibile. Nel bel mezzo del tentativo di riesumare la maggioranza di centrosinistra annunciato da Conte in Senato, quando, come se si fosse ai saldi, aveva esplicitamente fatto l'elenco dei posti di governo e sottogoverno disponibili per eventuali soccorritori della maggioranza, si è dovuto assistere anche al viaggio di Renzi in Arabia Saudita. Un fatto molto grave per ragioni politiche, geopolitiche e di opportunità. Il racconto della crisi è stato costruito dagli stessi partiti su toni sempre sopra le righe e senza quel minimo di prudenza che normalmente aiuta a non precipitare la politica nel ridicolo delle convenienze del momento. Il tasso di testosterone è parso pesare più delle ragioni politiche, ancor più di quanto non accada di solito. A raccontare questo quadro desolante ci sono di per sé alcuni dei titoli apparsi sui principali quotidiani in questi giorni. Stallo messicano e pistole puntate, ma la crisi non è un western. Il Parlamento personale. Un tatticismo deprimente che non offre soluzione. C'eravamo tanto odiati. Questo è molto creativo. Crisi di governo, il senso da trovare. Questo è molto esistenziale. La politica degli indifferenti, gli scambisti della crisi. Una poltrona vale l'altra, l'importante è il potere. Questi sono un po' di titoli che il giornalista ha elencato, titoli dei quotidiani. Non si potrà accusare di qualunquismo i giornali solo perché costretti a raccontare la crisi, forse più drammatica che si ricordi, ma anche la più opaca, astiosa, vissuta su scorrettezze reciproche e incoerenze plateali. Il tutto poi, come se nessuno ne dovesse rispondere politicamente, in un clima di irresponsabilità che ha lasciato un paese allibito e solo di fronte alle emergenze economiche, sanitarie e sociali. Scusate, che ha lasciato un paese allibito e solo di fronte alle emergenze economiche, sanitarie e sociali. Con il rischio che nella sua parte più profonda cominci a rispondere anche al richiamo di una voce autoritaria. In questo quadro, Tra chi trascorre la propria esistenza raschiando i meandri della politica, c'è chi afferma che la partita l'abbia vinta Matteo Renzi. Forse è vero. Tuttavia, assegnare vittorie e sconfitte appare al momento quantomeno prematuro, soprattutto se si dovesse scivolare verso le elezioni anticipate. Ma poi vinto cosa? E soprattutto, cosa stanno perdendo l'Italia e gli italiani? Forse molto e anzi troppo, a giudicare dalle parole di un Sergio Mattarella apparso attonito nell'annunciare al Paese il fallimento del mandato esplorativo affidato a Fico. In questa situazione così lacerata e apparentemente irrimediabile, l'appello finale alle forze politiche a concedere la fiducia a un governo di alto profilo che non debba identificarsi con alcuna formula politica è suonato come la proclamazione del fallimento di un'intera classe dirigente. E purtroppo non è la prima volta che gli italiani sono costretti a constatarlo. Questo era l'amaro articolo di Alessandro Calvi, giornalista di Internazionale, il fallimento della classe politica italiana. Leggiamo ora un articolo uscito su Valigia Blu del 2 febbraio sulla situazione in India, le proteste degli agricoltori, la chiusura di internet e la richiesta del governo di bloccare diversi account Twitter. Si sta uccidendo la democrazia. Da una settimana in alcune zone in prossimità della capitale dell'India, Nuova Delhi, è in corso un blocco dei servizi di telefonia mobile. Martedì scorso, il Dipartimento dell'Informazione e delle Pubbliche Relazioni dello Stato di Haryana ha sospeso i servizi in 3 suoi distretti. Nonostante sia stato inizialmente detto che il blocco sarebbe durato soltanto 24 ore, non solo è stato prorogato, ma addirittura esteso a 14 dei 22 distretti dello stato di Haryana per questioni di pubblica sicurezza. 4 giorni dopo, il Ministero degli Interni indiano ha disposto la sospensione dei servizi di telefonia mobile in 3 aree al confine con la capitale Nuova Delhi, Singhu, Ghazipur e Tikri, dove gli agricoltori sono accampati da più di 2 mesi per protestare contro le nuove leggi sull'agricoltura approvate lo scorso settembre senza che siano stati preventivamente consultati. Da lunedì sera internet è stato ripristinato soltanto in 7 distretti dello stato di Haryana e circa 250 account Twitter sono stati bloccati e poi resi accessibili qualche ora dopo su richiesta del governo, inclusi quelli della rivista The Caravan, di alcuni membri dei partiti di opposizione e di vari agricoltori che stanno partecipando alla manifestazione di protesta. Una fonte del Ministero per l'Innovazione Tecnologica ha dichiarato a Bhuvan Baga dell'agenzia stampa AFP che il governo aveva presentato al social network una richiesta ufficiale di intervento su circa 250 account Twitter e tweet perché rappresentavano una grave minaccia per l'ordine pubblico. L'ONG Reporter Senza Frontiere ha criticato le sospensioni che ha definito un caso scioccante di censura palese. Ordinando questi blocchi, il Ministero degli Interni si comporta come un Ministero della Verità orwelliano che vuole imporre la propria narrativa sulle proteste degli agricoltori, ha commentato. Secondo quanto riportato da Twitter, rappresentanti dell'azienda si sono poi incontrati con funzionari del governo per ribadire che i tweet costituiscono libertà di parola. La richiesta legale del governo indiano ha messo Twitter in una posizione difficile. Se da un lato le aziende devono rispettare le leggi previste nei paesi in cui operano, dall'altro in molti stati leader autoritari usano le norme vigenti per intimidire le voci dell'opposizione, costringendo a volte le aziende tech che normalmente sostengono il valore della libertà di parole a censurare. Le restrizioni alla rete di questi giorni sarebbero dovute quindi ai violenti scontri avvenuti tra polizia e agricoltori. La protesta è esplosa martedì 26 gennaio in occasione delle celebrazioni della festa della Repubblica Indiana, quando un raduno di trattori si è concluso con la morte di un manifestante 25enne e il ferimento di centinaia di persone tra manifestanti e agenti di polizia che hanno usato manganelli e gas lacrimogeni contro la folla. Dimostranti hanno preso d'assalto il Forte Rosso, il più grande monumento di Delhi, scalandone le pareti e issando la bandiera del Khalistan, il movimento separatista dei Sikh. I leader degli agricoltori hanno successivamente affermato che i gruppi violenti che hanno preso d'assalto il palazzo storico, dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, non facevano parte del loro movimento. Secondo quanto dichiarato da Samyukta Kisan Morcha, una coalizione di sindacati che rappresenta gli agricoltori, più di 100 manifestanti risulterebbero ancora dispersi. Alla chiusura di internet, i manifestanti hanno reagito con rabbia. Un agricoltore ha accusato i funzionari di cercare di creare panico, mentre un altro ha detto che in questo modo si sta uccidendo la democrazia. Venerdì scorso altri disordini sono scoppiati a Shingu, dove quando un gruppo di uomini non identificati si è avvicinato agli agricoltori e avrebbe detto loro di andarsene. Gli agricoltori sostengono che gli uomini gli abbiano lanciato pietre e distrutto le loro tende. Diverse sono state le segnalazioni di feriti. Secondo i media indiani, si sarebbe trattato di residenti locali che hanno accusato i manifestanti di disturbare la quiete pubblica e di danneggiare l'economia locale. Il giorno successivo è stato proclamato uno sciopero della fame in concomitanza con l'anniversario della morte del Mahatma Gandhi, a dimostrazione della non violenza nel movimento. Come spiega BBC News, circa la metà della popolazione dell'India è impegnata nel settore dell'agricoltura, che rappresenta appena un sesto del prodotto interno lordo del paese. Secondo gli agricoltori, le leggi proposte dal governo allentano le regole sulla vendita, i prezzi e lo stoccaggio dei prodotti agricoli che per decenni li hanno tutelati dal libero mercato. I provvedimenti inoltre minaccerebbero concessioni vecchie di decenni come i prezzi garantiti e indebolirebbero il potere contrattuale degli agricoltori, lasciandoli allo sfruttamento delle aziende private. Il primo ministro indiano Narendra Modi continua a difendere le riforme che i sindacati equiparano a una condanna a morte per gli agricoltori. Da parte sua, il governo fornisce sussidi agli agricoltori, li esenta dal pagamento delle tasse e dell'assicurazione sul raccolto, tra altre misure segnalate da Valigia Blu. Tuttavia, gli 11 cicli di colloqui tra sindacati agricoli e governo non sono riusciti finora a sbloccare la situazione. Il governo si è offerto di sospendere le leggi per 18 mesi, ma gli agricoltori hanno replicato di non voler porre fine alle proteste fino a quando i provvedimenti non saranno abrogati. Il mese scorso, la Corte Suprema dell'India ha emesso un'ordinanza che ha sospeso le tre leggi e ha previsto la formazione di un comitato di mediazione composto da 4 membri per aiutare le parti a negoziare. I leader degli agricoltori hanno respinto qualsiasi comitato di mediazione nominato dal tribunale. Ci sarebbero almeno 147 gli agricoltori morti nel corso dei mesi di proteste per cause varie, tra cui suicidio, incidenti stradali ed esposizione al freddo. Le autorità non hanno fornito una cifra ufficiale sulla morte dei manifestanti. Sulla chiusura di internet, dura è stata la condanna di Darshan Pal, leader del Samyukta Kisan Morcha, che ha definito la mossa antidemocratica. Il governo non vuole che la realtà dei fatti giunga agli agricoltori che protestano, né che la loro condotta pacifica sia diffusa nel mondo, ha detto Pal in una dichiarazione rilasciata domenica. Vuole diffondere le sue falsità sugli agricoltori e ha anche paura del coordinamento dei sindacati in diversi siti di protesta. Ecco perché sta cercando di bloccare i mezzi di comunicazione. Intanto altri agricoltori si stanno unendo alle proteste. Generalmente i gruppi dei vari villaggi lavorano l'uno contro l'altro, ma questa volta sono uniti per la lotta comune. Allora, scusate, noi ci dobbiamo fermare qua perché siamo quasi ai 20 minuti. Questo è un articolo di Valigia Blu che non è finito, insomma racconta un po' ancora questa odissea, questa lotta, questa battaglia degli agricoltori indiani. Tutti gli articoli saranno sul sito di Radio Città Aperta e vi saluto qua. Buon proseguimento di ascolto.